il compito che è stato affidato a me, lo dico come captatio benevolentiae, è particolarmente difficile, perché parlare a dei filosofi occidentali ed europei di che cos'è la filosofia occidentale è ancora più intricato, perché chiunque di noi presenti avrebbe potuto fare al posto mio la relazione, perché ciascuno di noi ovviamente è ben informato. E tuttavia la ragione per cui si è ritenuto, credo, importante anche questo aspetto è che, per quanto siano cose che tutti noi sappiamo, sono cose che finché non le diciamo le sappiamo, ma appunto quando ci tocca poi tentare di definirla magari accadono a noi stessi delle sorprese. Allora io il tentativo che farò in questa relazione, che non può ripercorrere più di 2000 anni di storia in un'ora, è quello di individuare dei paradigmi, delle strutture portanti e, aggiungo, a mio parere, permanenti. Certo, la filosofia occidentale è piena di diversità, se andiamo nel dettaglio, ma ci sono degli elementi, che sono quelli che io cercherò di proporvi, che a parer mio si sono sedimentati come elementi a cui tutti noi non possiamo non fare riferimento, quando anche li ritroviamo magari un po' stretti o necessitanti una ulteriore specificazione, eccetera, eccetera. Quindi sono paradigmi non alternativi, ma successivi e nello stesso tempo permanenti, quelli che io cercherò di dirvi, e naturalmente sarà anche molto sovente solo un titolo, perché sono cose che tutti noi sappiamo, e quindi se io dico il paradigma della storia, non c'è bisogno di ulteriormente precisarlo per capire che mi riferisco a una certa epoca della filosofia, eccetera. Seconda considerazione introduttiva. Concordo con Franca quando lei dice che l'Occidente non sta necessariamente in Occidente, e concordo anche sul fatto che probabilmente dobbiamo complessificare la nozione di Occidente, e quindi questo aggettivo occidentalis scritto in latino, che io ho messo qui come titolo della mia relazione, forse potrebbe poi, in effetti, ultimamente, dal punto di vista della conclusione, diventare un genitivo Europe, perché ciò a cui io faccio riferimento è piuttosto la filosofia così come essa è vissuta all'interno dell'Europa, che non coincide, a parer mio, con l'Occidente. C'è una tradizione occidentale che è più ampia della tradizione europea. Ultima considerazione introduttiva, io proporrei, ma è per entrare in dibattito già anticipatamente con Franca e con le cose che sono state dette prima, lei dice la filosofia analitica, la filosofia, io le suggerirei di togliere l'articolo. Mentre parlavi mi era venuto in mente un articolo indeterminato, una filosofia, sono diventato più conciliante e ti propongo di togliere tanto l'uno quanto l'altro articolo e dire filosofia. Cioè, non è la filosofia, lo nego nel modo più assoluto, non mi piace forse neanche la soluzione che sia una filosofia, per dire ce n'è una qua, una là, una là. Io penso che noi oggi dobbiamo porci il problema di far filosofia, e ciascuno di noi lo fa con gli strumenti di cui dispone, ma avendo in riferimento un parametro che secondo me la tradizione occidentale ci ha fornito come punto di riferimento. Sicché alcune delle considerazioni che abbiamo sentito nei giorni scorsi io stento a ritrovarle all'interno di ciò che intendo con filosofia. Questo non per dire che non sono contribuzioni di grande rilievo e che anche attingono a, se vogliamo usare la parola filosofica classica, a verità. È che non tutta la verità sta nella filosofia, ma è anche vero che ci sono dei generi letterari, per dirla nel modo più semplice, che, mancando i quali, io ho difficoltà a riconoscere che quelle importanti tradizioni debbano essere ascritte a quel nome che si chiama filosofia, il che non toglie alcuna importanza all'ascolto, al dibattito, ma non è così irenico ed eclettico da far di far di ogni erba un fascio. Ultima considerazione proprio sull'intervento. Quando mi è stato chiesto, a un certo momento io ho detto ma dovrei fare qualche cosa anche per dei filosofi che vengono da una tradizione non europea, addirittura non occidentale. Mi è stato detto di sì. Naturalmente poi il paradosso è che parlo a tutti coloro che invece sono dentro questa tradizione, cioè l'idea che mi ha un po' guidato era anche quella di parlare, di formulare la specificità e l'originalità della filosofia occidentale come se fosse la prima volta che incontriamo questo oggetto, e quindi con questa esperienza del dire ah, questa esperienza di sorpresa anche di quello che noi siamo. La prima parte, che sarebbe l'articolo e il contributo, si divide in due parti, una che riguarda il Novecento e le mie proposte un po' più specifiche e una che arriva in 15 pagine fino al Novecento, quindi è più che un bignami. Questa prima parte io la riduco ulteriormente perché mi sembra di potervi dare solo i titoli e mi affido alla vostra comprensione. Allora io tenderei a immaginare che il primo paradigma della filosofia, che si è sicuramente configurato in Grecia, abbia questi quattro tratti caratterizzanti. Ossia, la filosofia è un sapere che non ha un oggetto specifico. Primo. Dovrei dimostrarlo, ma ovviamente mi affido alla vostra comprensione. Secondo. Questo sapere che non ha un oggetto specifico, tuttavia, ha la pretesa di generare un ordinamento complessivo dei saperi, e quindi di essere un sapere architettonicamente superiore. Terzo, questo sapere ha caratteri di universalità, ha una pretesa di universalità, ma affida questa pretesa di universalità al riconoscimento che avviene attraverso il retto uso della ragione individuale, e quindi contiene già subito una tensione, perché non è un'universalità automatica, ma è una universalità esposta al riconoscimento da parte di ciascuno. Ciascuno ne è capace perché ciascuno è dotato di ragione. Quarto elemento, il sapere filosofico contiene, in termini non soltanto applicativi, ma strutturali, una intrinseca dimensione pratica. È un sapere che, per quanto teorico, è così globale e universale da importare conseguenze pratiche. Fra l'altro, già questo dà indicazione di un elemento che nasce già in Grecia e permane fino ai giorni nostri, di sbandamento possibile della filosofia tra due direzioni. La filosofia, per un verso, si costituisce come un sapere massimo, ma per l'altro si può anche costituire come un sapere minimo di orientamento di vita pratica. Tanto è vero che noi tutti siamo sentiti dire, quando eravamo giovani facciamo filosofia, che appunto imparavamo a prenderla con filosofia la nostra vita. Ora, questa doppia valenza, da un lato è uno sbandamento tra un massimo ed un minimo, ma dall'altro è l'indice di una complessità e intenzionalità della filosofia che, mentre si occupa dei massimi sistemi, pensa che essi abbiano significazione per i minimi sistemi. O viceversa, che quando si occupa del minimo pensa che lì ci sia una verità che ha delle valenze in qualche modo generalissime, per non dire assolute. Questo paradigma greco ha trovato uno straordinario sviluppo nel mondo cristiano, cioè dopo dopo il Vangeli e dopo il fatto che abbiamo avuto l'esperienza di una parte del mondo che è divenuto cristiano. E qui a me piacerebbe mettere in evidenza soprattutto due aspetti. Ovviamente si potrebbero dire molte, moltissime cose. La prima di queste è che indubbiamente il messaggio cristiano introduce nella filosofia dei paradossi o delle verità, comunque, che hanno un carattere paradossale, come il tema della incarnazione, per prenderne uno, come il tema della Trinità, per prenderne un altro, che obbligano la ragione filosofica a confrontarsi con dei dati ritenuti rivelati e quindi assunti come delle verità con cui confrontarsi, fanno una qualche difficoltà rispetto ai paradigmi della filosofia greca. Da questa considerazione io vorrei trarre, come dicevo, due elementi come significativi. Il primo, lo dico in termini un po' popolareggianti, il cristianesimo ha salvato la filosofia, nel senso che la filosofia si trovava in un rischio di deriva verso i problemi minimi. L'ellenismo lo portava verso i problemi minimi. Il cristianesimo, portando questi problemi massimi, ha riobbligato a pensare alle grandi questioni metafisiche, cioè alla filosofia come grande sistema complessivo. Naturalmente poi nel cristianesimo medievale l'ordinamento gerarchico ha portato sopra la filosofia la teologia, ma in verità l'ha fatto senza mai mettere in discussione lo statuto disciplinare della filosofia, e questo è un grande merito del Medioevo. In qualche misura direi che se la filosofia ha continuato un suo legame con i massimi problemi del mondo, questo è un specifico contributo che viene dalla tradizione ebraico-cristiana. Il secondo specifico contributo che appartiene e trapassa nella modernità è il fatto che, proprio per il carattere rivelato di moltissime tra delle verità a cui si faceva riferimento, tutto ciò ha introdotto a mio parere una novità dentro la filosofia, cioè la tensione conflittuale, cioè la verità come qualche cosa che deve portare ad una corrispondenza, ad una coniugazione di elementi che hanno tratti di incommensurabilità. E questo è qualche cosa che mi sembra poi trapassa assolutamente nella modernità. E così mi sarei sbarazzato anche qui facilmente di una quindicina di secoli. Arriviamo a grandi falcate alla modernità, dove sarò per certi aspetti ancora più breve, nel senso che sono cose che naturalmente tutti noi conosciamo. Per conto mio il moderno si può far cominciare con, non solo per conto mio, ma insomma io sono fedele a questa linea, far cominciare con Cartesio incomincia il moderno sotto il segno della discontinuità, cioè il moderno non è soltanto il fatto che in luogo del fondamento si pone la certezza, non è soltanto il fatto che si muove dalla certezza minimale del cogito per costruire l'intero sistema, ma il moderno è soprattutto questo gesto attraverso cui la filosofia si ripropone di ricostituire lo stesso sistema di ampiezza di verità del mondo classico. Cartesio si sente come Aristotele, esplicitamente, come sappiamo, ma a partire da una interruzione della tradizione, sicché lui riproduce o vuole riprodurre in modo nuovo gli stessi contenuti dell'antico, ma a partire dalla discontinuità piuttosto che a partire dalla continuità. Seguono, e li cito solo en passant, ma seguono tutto l'emergere, e qui vale quello che io dicevo in avvio, che questi paradigmi sono paradigmi permanenti, l'emergere di paradigmi come quello della esperienza, oppure più avanti come quello della storia, che sono la assunzione di mondi della vita e della storia come orizzonti a partire dai quali deve essere pensato l'intero. E il moderno è precisamente particolarmente sensibile a tutto ciò, perché il moderno post-cartesiano è obbligato a fare i conti con il mondo anzitutto costituendolo. E non lo trova come già dato, ma in una certa misura lo pone. Il caso massimo del ponimento è evidentemente, come sappiamo, l'idealismo, ma in definitiva la svolta trascendentale kantiana è già la condizione attraverso cui è attraverso un porre che l'ordine della realtà mi consente di vedere il mondo. E questa è la dimensione che sicuramente costituisce l'orizzonte del moderno e poi della modernità, ma anche fa ritrovare nella nostra filosofia più recente gli stessi antichi problemi della filosofia antica, perché il mondo è poi lo stesso, solo che mentre nell'un caso è dato, lo trovo e su questo rifletto, qui per trovarlo devo anzitutto porne le condizioni di possibilità. Direi che sono stato bravo, perché in 10 minuti ho fatto 20 secoli. Cioè, del resto, come sappiamo, c'è un'accelerazione nel moderno del tempo. Arrivo con un po' più di calma, ma neanche tantissima, al Novecento, dove io mi aspettavo forse che Franca si occupasse di più del linguaggio, e quindi io ho detto del linguaggio non dico neanche una parola, perché lei ne parla. Certamente, allora io qui sono almeno obbligato a dire che tra quei paradigmi che ho citato così en passant, l'esperienza, la dimensione trascendentale, la storia, certo il Novecento ci porta all'evidenza un altro paradigma, intendendosi come mondo a partire dal quale comprendo il mondo, che è quello del linguaggio. Ma io, essendo, come lei diceva, uno di quei filosofi ermeneuti che invece di dirti di che cosa si occupano, ti dicono di chi si occupano, vado più che altro verso dei temi, no, qui correggo un po', vado verso dei temi del Novecento che a me sono più vicini e che sicuramente trovano in Heidegger il punto di svolta, o il punto di coagulo. Io tra gli ermeneuti torinesi sono il meno heideggeriano di tutti, ma penso che lì si coagulino, cioè non penso che le sue soluzioni siano quelle buone, per dirla in modo molto esplicito, ma penso che lì si pongano una serie di problemi e di svolte che continuano in quella direzione a cui ho fatto già riferimento, cioè sono elementi rispetto ai quali non c'è ritorno, sono dei dati rispetto ai quali puoi andare oltre, puoi persino andare contro, ma non puoi fare come se non ci fossero stati. E nel Novecento io vi proporrei tre temi che a parer mio sono di rilievo, e che sono rispettivamente il tema del tempo, il tema della finitezza e il tema della modernità. Ora, nel Novecento sono vari gli autori che si sono occupati del tempo, ovviamente Bergson, ovviamente Husserl, ma colui che ricomprende in modo molto consapevole, andate a prendervi Sein und Zeit, non solo, ovviamente l'avete tutti letto, ma andate a riprendere il modo in cui lui tratta la questione del tempo in Sein und Zeit, e vedete che Heidegger lì fa esplicitamente i conti con un doppio versante possibile del tempo, il tempo della coscienza e il tempo del mondo, e attraverso questa doppia temporalità a cui lui riconduce anche le versioni più prossime del tempo, penso quella di Bergson, fa i conti con il suo maestro Husserl, che invece in quel luogo non cita mai. Bergson e Husserl sono, secondo Heidegger, prigionieri della concezione aristotelica e del suo atomismo incentrato sulla misura dell'istante. E invece, attraverso una svolta ontologica che dica sein ist Zeit, che si può pensare al tempo come ciò che ultimamente costituisce tanto il mondo quanto la coscienza, superando l'attualismo di Aristotele, che nel Nun identifica misurante e misurato, diviene possibile per Heidegger mettere in evidenza la dimensione strutturale e strutturalmente estatica del tempo, quella per cui è nell'ora che si pone, nella jetzt Zeit, che si pone la questione del tempo, ma senza che l'ora si identifichi con il tempo. Anzi, si potrebbe dire che nell'ora strutturalmente è all'opera un non ora, che determina infatti la struttura anticipante del tempo. In analogia a quanto accade per il rapporto tra Dasein e Sein, anche dell'ora si potrebbe dire che è il luogo in cui si pone la questione del tempo, ma in modo tale da mantenere aperta la differenza ontologica tra il tempo inautentico della quotidianità e il tempo autentico della decisione. E quindi Heidegger è capace, ad Heidegger riesce di trovare un orizzonte di spiegazione unitario a cui ricondurre tutte le forme del tempo, autentico e inautentico, mantenendo però una netta distinzione tra l'una e l'altra. Ora, le acquisizioni che mi pare ci provengono da Heidegger sono rilevanti. Prima, e per conto mio qualcosa che non può più essere dimenticato, la temporalità è il momento, è il movimento finito del tempo, che sopravviene sempre di nuovo, senza per questo trasformarsi mai in infinità. È un movimento estatico, sempre fuori di sé, mai vorhanden. Con un capovolgimento inatteso e anche un po' sorprendente, il non aristotelico e l'istantaneità dell'ora, che sembravano essere il fondamento presente della temporalità, cedono il campo in Heidegger a un primato del futuro, dell'avvenire. E in luogo dell'orizzonte rassicurante della ontoteologia, si disegna l'orizzonte eventuale del possibile. Gli esiti che provengono da Heidegger sono dunque, in modo sintetico, la temporalità è un modo della finitezza, 2. In essa l'essere si dà, 3. L'ontologia che ne deriva è un'ontologia della possibilità. L'accento sul tempo non solo abbandona l'enfasi assicurata e rassicurante che aveva accompagnato il primato del paradigma della storia, ottocentesco, ma lo svolge nella direzione di una strutturale e finita precarietà. Secondo modernità, non mi soffermo qui, ma avvertirete che io distinguerei tra moderno e modernità, non è la stessa cosa, pur essendoci una continuità, ma semmai ne parliamo nella discussione. Secondo modernità, nel tempo tutto ha il carattere del rischio. I risultati di Heidegger, per conto mio, sono per un verso da considerarsi assodati e per l'altro da considerarsi insufficienti. E mi pare anche che la filosofia e la cultura post-heideggeriana abbia evidenziato i rischi connessi a questa visione del tempo heideggeriano. Cito tre nomi di cui mi sono occupato: Bonhoeffer, Benjamin e Celan, i quali rivendicano a modo tutto diverso l'uno dall'altro, rivendicano il ruolo decisivo del presente come punto di svolta del tempo e non del futuro come luogo dell'anticipazione. Perché la posizione heideggeriana del futuro come anticipazione produce, per dirla con Celan, l'enfasi verso l'accento circonflesso, cioè una dilatazione del tempo, quando non produce una direzione di tipo nichilistico, perché il futuro è soprattutto ciò che non è. In ogni caso produce una dissoluzione del tempo nella forma della temporalità. Invece l'accento, sto usando sempre il linguaggio di Celan, l'accento acuto del presente, il grave sarebbe la tradizione, il passato, l'accento acuto del presente, il far leva sul punto di svolta che la dimensione presente ha, è molto più fedele all'indicazione di struttura di Heidegger, secondo cui il tempo è il luogo della finitezza. Secondo questa modalità, evidentemente, il tema del tempo assume, per conto mio, una rilevanza ancora più netta e, svincolandosi da ideologiche pretese di assolutezza e senza abbandonarsi a un decadente nichilismo, l'Occidente deve tornare a ripensare con tutta la problematicità che ciò comporta la duplicità immanente del tempo, secondo modalità che all'accadere del tempo nel suo presente riconoscano la capacità di indirizzare la caducità verso un suo senso possibile. Il secondo tema è quello della finitezza, che è strettamente intrecciato con il tema del tempo, l'ho già detto. Ora, la fine delle grandi narrazioni ottocentesche è la profonda crisi anche della dimensione della totalità come orizzonte filosoficamente normativo. E anche qui lo snodo naturalmente ne abbiamo già elementi nell'Ottocento, non è che arriva Heidegger e lo dice lui per primo, ma lo snodo fondamentale si trova in Heidegger, a cui può essere fatta risalire quella torsione della fenomenologia che la situa sul terreno esistenziale. Mentre infatti con Husserl si riproponeva, sia pure su base fenomenologica, l'ideale sistematico di un sapere generale, e anzi in un certo modo si radicalizzava questa pretesa facendo della fenomenologia una teoria della teoria, capace di dischiudere regioni potenzialmente illimitate dell'esperienza, Heidegger capovolgeva questa impostazione, mostrando che è solo a partire da quella regione che è l'esistenza umana finita che si può porre la questione ontologica generale. L'uomo finito è il luogo della domanda circa l'essere e circa anche la propria differenza dall'essere. Ora anche, e qui si potrebbe vedere che ci sono anche altri autori che non cito perché ci sono noti, da Jaspers a Sartre, dove il tema della finitezza emerge in tutta nettezza, ma devo ovviamente anche qui andare per flash. Bene, anche in riferimento al tema della finitezza, questione che costituisce il portato di una vicenda legata al duplice processo di individualizzazione e di secolarizzazione proprio della cultura occidentale, ci troviamo esposti a una questione analoga a quella che abbiamo incontrato in relazione al tempo. La sfida a cui si è chiamati è quella di assumere il paradigma della finitezza come un dato ineludibile e verrei persino dire per certi aspetti invalicabile, ma non considerare questo orizzonte come inclusivo ed esaustivo. È per questo che un autore legato ad esempio alla fenomenologia e al suo orizzonte come Levinas ha riproposto il primato cartesiano dell'infinito, che non è in contraddizione con l'orizzonte ineludibile della finitezza. È dentro l'orizzonte della finitezza che si diviene consapevoli dello stesso primato dell'infinito ed è in forza di esso che si viene capaci di un'articolazione più profonda e radicale del finito. Non è difficile cogliere il legame che tiene unito finitezza e tema del tempo. L'uno innerva l'altro. Il finito della modernità è intessuto di tempo, è un essere al mondo come individualità temporale. E il tempo, per converso, non è il tempo indifferente degli astri, ma ciò che è massimamente a me, senza mai poter essere detto mio. Questa tensiva concentrazione in cui la finitezza temporale non tanto misura, perché non la misura, ma mette in gioco il tutto e ne decide, costituisce un novum difficile. Qualcosa però che è accaduto e cui non ci si può sottrarre. Qualcosa il cui accadimento, senza un supplemento di riflessione, rischia di mettere in discussione la vivibilità del vivere. La modernità prosegue cioè il moderno, ma anche ne fa esplodere i contenuti. Ma si deve dire che la finitezza, che costituisce la coloritura novecentesca attraverso cui si ripropone una tematica anche più vecchia, che è quella del soggetto, è per la verità, nel Novecento, anche la via attraverso cui si affaccia la non meno rilevante questione della alterità. Un tema che mostra, come mostrano vertici diversi, ma non poi così diversi, quali Barthes e Levinas, diventa una sfida inaggirabile del pensiero. Pensiamo al totalmente altro di Barthes e all'utrui di Levinas, ma ci sono notevoli e numerose varianti. Comunque la si prenda, l'alterità è l'altra faccia del soggetto. Le due questioni sono legate proprio per il carattere finito del soggetto. E infatti nell'orizzonte categoriale del finito che i due aspetti sono connessi secondo questa modalità in cui l'atomismo del soggetto fatica ad aprirsi al riconoscimento dell'alterità dell'altro e l'intera vicenda non è né senza conflitto né senza ferita. Ma come aveva già suggerito l'antica metafora della lotta di Giacobbe con l'angelo, è già proprio nel riconoscimento dell'identità del finito che è inscritta una cifra di lotta e di dolore. E arriviamo così al terzo tema, il tema della modernità. Il nome di modernità è una tipica segnatura attraverso cui si è soliti designare sinteticamente il processo di autocomprensione del nostro tempo. Anche qui io faccio tutta una storia, per quanto breve, ma ve la risparmio e vado subito alle conclusioni della storia, che risuonerà ancora più dogmatica formulata così, ma non vedo altra via. C'è tutta una storia del tema della modernità, della autocomprensione del moderno come modernità, che non può non cominciare da Max Weber e non può non cominciare soprattutto da un tratto molto interessante di Max Weber che nessuno dei suoi seguaci, perché tutti poi sono suoi seguaci, ha mai seguito, cioè il tratto avvalutativo della descrizione weberiana. Cioè Weber inizia davvero, ecco lui che sia sul tema della secolarizzazione, sia sul tema della modernità, la descrive al meglio, con tratti che poi vengono regolarmente ripresi, asserendo metodologicamente il fatto che ciò che lui descrive è solo descritto e non c'è nessuna valutazione. Nessuno dei suoi successori, di coloro che attingono a Weber, ha tenuto fermo a questa avvalutatività. Tutti ne hanno assunto i tratti descrittivi, ma tutti li hanno poi resi valutativi. E del resto è inevitabile, perché parlare di modernità, essendo questa una categoria interpretativa e non soltanto descrittiva, implica anche il giudizio che tu formuli nella stessa assunzione descrittiva. Allora, io evoco varie posizioni che vanno dai francofortesi, la dialettica dell'illuminismo, a Habermas, a Blumenberg, a Löwit, a Heinrich, eccetera, eccetera. Vi leggo solo l'ultimo schema. La mappa che le posizioni sopra evocate, che non ho evocato, ci consegnano potrebbe essere riconfigurata così. L'alternativa francofortese, percorsa da venature teologiche laicizzate, costituisce l'affermazione al tempo stesso, a mio parere geniale, della impossibilità e della ineludibilità del moderno. Per salvare il moderno bisogna anche dichiarare che in un certo senso è impossibile, così il moderno diventa eterno. Cioè il moderno è questa dialettica contro la barbarie, ma è una dialettica che si riproduce sempre, ogni volta. Esso infatti, il moderno, reca dentro di sé i germi anche della propria negazione, ma non può ricorrere a niente altro che a se stesso per mettere rimedio ai danni che esso stesso produce. Questo è perfetto anche per il capitalismo, cioè per l'autointerpretazione, diciamo, del capitalismo. La via più moderata, socialdemocratica, la chiamo, habermasiana, che peraltro ne dipende, confida che le risorse del moderno possano portare a compimento un progetto che Habermas dichiara però ancora non compiuto. E quindi è molto più ottimistica, è meno apocalittica ed è più ottimistica, anche se le considerazioni più recenti sul ruolo pubblico della religione fanno intravedere qualche dubbio sulla capacità del moderno di far ricorso solo a se stesso per guarire dai mali, o meglio, nel caso suo, per produrre quel compimento che non si è ancora raggiunto. Io sono dell'idea che invece il compimento del moderno si è assolutamente raggiunto. Quindi la mia posizione, per dirla proprio in breve, è che è erroneo dire che il moderno non si è compiuto. Il moderno si è compiuto. Proprio per questo, e che non vuol dire che adesso lo archiviamo ed è finita lì, il moderno ha raggiunto ciò che si era proposto, questo ci pone altri problemi. Le proposte di Blumenberg e di Loewit, che sono tra di loro valutativamente e metodologicamente alternative, hanno al contrario in comune il presupposto di un certo compimento del moderno e si limitano a discuterne la legittimità. Per affermarlo o per negarlo. Solo Heinrich, e invece mi pare il più interessante, solo Heinrich si avventura con la sua proposta nella direzione di un altro moderno, ossia di un moderno in cui la razionalità non operi riduttivamente, finendo per elidere per un verso l'assoluto e per l'altro il soggetto, ma resti fedele alla propria riflessione, alla propria vocazione riflessiva e metafisica. E questa è la strada che a parer mio occorre riprendere, anche perché, come ha sostenuto Alain Touraine, quale che sia la posizione dei filosofi, la percezione planetaria che si ha oggi dell'idea del moderno è piuttosto quella della sua decomposizione. Si potrebbe considerare in generale ciò che va sotto il nome di postmoderno come l'espressione di questo fenomeno di decomposizione della modernità. Le forme sono molteplici, e passano attraverso vie opposte, accelerazione o tentativo di un ritorno alla tradizione, ma la percezione complessiva è la stessa. Ciò che è interessante è che nella valutazione del moderno, che come dicevo in ultima analisi una interpretazione, si viene non solo a definire ciò che è a oggetto dell'analisi, appunto il moderno, ma anche si dice qualcosa circa il soggetto che compie questa affermazione e anche qualcosa circa l'organo, la ragione, attraverso cui si opera l'interpretazione. E per questa ragione che la questione mi pare scottante e per essere affrontata deve essere vista su due versanti, diacronicamente. Diacronicamente il paradigma più adeguato mi pare essere quello che prende atto del moderno come di un'età prodottasi attraverso un processo consapevole, voluto, di separazione dal passato. Il moderno ha introdotto nella storia una cesura che per il proprio carattere e la propria radicalità non si può non considerare irreversibile. Da questo punto di vista non vi può essere nessun vagheggiamento di ritorno al passato premoderno, né alcuna illusione del permanere di un sotterraneo e intatto legame con la tradizione. Questa cesura ha dato luogo nei quattro secoli che ci separano da Cartesio a fasi differenti che io distinguerei in moderno e modernità. Laddove vi è una dissoluzione, come è il postmoderno, vi è però anche un compimento, sicché il ricorso all'idea di moderno, che deve ancora essere compiuto, appare un palliativo. Siamo dunque alle soglie di un tempo altro. L'alternativa che qui si pone, culturale e politica, non riguarda come ci si debba regolare rispetto al moderno. E io credo che la proposta di Dietrich Bonhoeffer, il quale parlava di eredità come schema di rapportarsi rispetto alla storia, decadenza o eredità come alternativa, noi non dobbiamo abbandonare lo schema continuistico della decadenza e avvalerci dello schema discontinuo della eredità. Noi siamo eredi del moderno. Quindi lo dobbiamo riprendere, ma allo stesso tempo non siamo più solo dentro il moderno. Questo da un punto di vista diacronico. sincronicamente la situazione risulta di chiarezza ancora maggiore. Per un verso il moderno occidentale appare la forza mondiale prevalente. Esso però, pur mantenendo una egemonia politica, è destinato, secondo me, a uno scontro perdente con tutte quelle forme di non moderno che ci circondano. Infatti il moderno, che per la logica del proprio sviluppo si è privato di una cultura forte di riferimento, rischia di diventare subalterno alle culture delle identità premoderne che lo invadono. In questo modo, pur determinando l'economia, perderà la cultura e non sarà più in grado di orientare sensatamente la politica. La globalizzazione di cui il moderno occidentale profitta mette sotto la luce fredda della diversità l'incapacità culturale della tarda modernità di far fronte a questa nuova situazione. Come scrive appunto Turenne, se non ci riesce di definire una diversa concezione della modernità, meno orgogliosa di quella illuministica e capace di resistere alla diversità assoluta delle culture e degli individui, noi incapperemo in tempeste ancora più violente di quelle che hanno accompagnato la caduta dei regimi che precedettero la Rivoluzione francese e l'industrializzazione. Ho chiuso la mia panoramica arrivando ai giorni nostri. Consentitemi allora adesso qualche brevissima considerazione finale. Il disagio della modernità che ho cercato di descrivere è suscettibile però, l'espressione è di Taylor naturalmente, è suscettibile di esiti innovativi e positivi. La filosofia deve vedere in ciò un proprio compito e se ha appreso le lezioni che le vengono dalla storia, neanche i mezzi, a patto che non si riduca a sterile ricostruzione e decostruzione o decostruzione e ricostruzione del proprio lessico. Anche la religione e il cristianesimo in particolare contiene forze preziose in questo senso e stupisce che ci si concentri in ultima analisi ideologicamente in difesa di ciò che è già stato ed è anche già stato abbandonato. Assunto questo orientamento di fondo, due eredità della storia dell'Occidente ho indicato già come irrecusabili, quelle della temporalità e della finitezza. La strada scelta dall'Occidente passa attraverso l'inclusione del tempo nel suo scorrere storico ed esistenziale e l'inclusione della finitezza nella sua strutturale imperfezione e nel suo doppio registro di chiusura sul soggetto e di apertura all'altro, l'inclusione di queste due cose entro il sistema della verità. Cioè con questo si vuol dire che il tempo e la finitezza non sono qualcosa da cui si debba guarire, ma costituiscono il campo in cui la verità si manifesta. Tale manifestazione non certifica l'invalicabilità del tempo e della finitezza, ma fa intervenire la possibilità di un senso che le mette in questione. Entro l'orizzonte del tempo e della finitezza rientrano così in gioco acquisizioni millenarie della filosofia, ad esempio la scelta di non privilegiare alcun tema come esclusivo, la consapevolezza che questa pretesa destina la filosofia a una tensione enorme perché la indirizza a tenere insieme la particolarità del tema e l'inclusività universale del senso, l'estraneità della concretezza puntuale e il coinvolgimento personale che sollecita, la cosa come sorgente e il soggetto come interprete, insomma la positività persino erratica del positivo e l'inventività attraverso cui avviene il riconoscimento. Sono due i terreni su cui, a mio parere, occorre concentrare la nostra ricerca, ma questo ovviamente è molto una scelta personale. Il primo è quello connesso a una disputa che io considero stucchevole sulla dimensione metafisica e o ontologica della filosofia. Si potrebbe fare anche qui una mappa che dice, che distingue le diverse varianti di significato che si intrecciano e si capovolgono, dove qualche volta prevale la metafisica, qualche volta l'ontologia, qualche volta la critica di entrambi come sinonimi. Ora, già tutta questa intercambiabilità di significati ci dovrebbe suggerire che forse c'è qualcosa di sbagliato in questa posizione, denuncia il disagio di un pensiero che non riesce a elaborarsi se non in modo gregario. Il disagio della modernità si fa avvertire nel modo più marcato e più proprio, perché è consegnato dal contrassegnato dal carattere di consumazione dei propri contenuti. Diviene imperativo invece, penso io, sottrarsi a questa logica, riconoscendo con franchezza che una filosofia che rinunci alla propria vocazione di porsi come sapere primo e si rinchiude in una forma di sapere regionale ha già pronunciato la propria condanna su di sé. E infatti per lo più queste correnti di pensiero non intendono farlo, ma vogliono reattivamente sottrarsi a una determinata definizione di metafisica, il che è assolutamente legittimo, perché non c'è la metafisica, ma ci sono state decine di metafisiche e di ontologie. Ma non è di etichette che si deve discutere. La filosofia, una filosofia che rinuncia a occupare il campo di un sapere argomentato, inclusivo e intenzionato all'universalità, non è una filosofia. E non importa a partire da quale via né per quali percorsi tutto ciò avvenga. Ed è rilevante esclusivamente per la specificità della proposta in questione, ma resta invece determinante per tutti che il terreno su cui la filosofia si svolge è quello in cui le diverse metafisiche e ontologie già si esercitarono. Non vi è motivo di abbandonare questi nomi venerabili, anche se non vi è costrizione a ripeterne le concettualità. Ciò che per noi è essenziale è che l'essere, comunque debba essere detto, non può essere attinto direttamente, ma solo entro l'orizzonte dell'ente, il tema della finitezza, e ancora che l'essere, comunque esso debba essere detto, non può essere detto come atemporalità, il tema del tempo. Queste precondizioni, che sono un lascito della modernità, obbligano a pensare la dimensione ontologica come un luogo capace di reggere una tensione in grado di salvaguardare le istanze duplici che la percorrono, l'unità e la differenza, che pure si oppongono, ma anche si rimandano. E la metafisica è il campo in cui rendere ragione adeguatamente di una relazione che solo la protezione dei termini che la costituiscono è in grado di consentire. Non per nulla e non senza ossimoro, recentemente o abbastanza recentemente, si è proposto una ontologia della libertà, che può rappresentare un modo di ripensare l'essere scavandone l'abissalità che lo costituisce. Una metafisica come questa è lo sfondo su cui affrontare questioni come quelle etiche e politiche, che non possono essere intese come ambiti applicativi, ma che sono invece terreni in cui si misura la consistenza teorica che mira a connettere particolare e universale identità e differenza. Si è osservato che l'Occidente, nella presente congiuntura, rischia di dar fondo alle proprie riserve teoriche, lasciando spazio a uno sfrenamento di identità non toccate dal moderno, di localismi. Ora, riprendere l'eredità del moderno significa non dilapidare oltre quel patrimonio, ma piegarlo al riconoscimento che vi sono resti di cui far conto, perché essi, senza essere fondamenti, stanno al fondo di ogni costruzione culturale. E quali sono questi resti? Il tema del soggetto, la identità individuale, l'immediatezza di appartenenza alla vita, il sentimento, la ferita del negativo, sono elementi che costituiscono resti da includere dentro la riflessione. Sono materiale del pensiero metafisico da mettersi anche alla prova del terreno etico e politico. E proprio qui che si incontra infine il problema decisivo, e arrivo perciò alla conclusione. Se infatti si accetta di tenere separato il terreno etico del senso da quello del significato concreto delle opzioni politiche, si avvia verso un progressivo svuotamento del senso da un lato, e dall'altro si favorisce una crescente indifferenza per i significati. Si opera cioè da un lato con un moralismo impotente o dall'altro con un operativismo ottuso. Se al contrario si accentua la coincidenza del senso con i significati, ci si priva dello strumento che può consentire la convivenza tra la pluralità dei significati, evitando l'intolleranza e la violenza dell'integralismo. occorre dire che la distinzione tra senso e significato, tra etica e politica, deve essere resa essa stessa più complessa per poter svolgere la propria funzione. Bisogna infatti riconoscere che il senso di cui vi è bisogno per convenire eticamente e per aprire la possibilità di un orizzonte politico è generalissimo e persino in una certa misura indeterminato. Ha il carattere del legame con la vita e con gli uomini, è un'immediatezza che si trasforma in principio della mediazione possibile, dal momento che essa si consente riflessivamente. Il senso di cui vi è bisogno è dunque piuttosto un orizzonte di senso. Per converso, i significati non sono quasi mai così puntuali e determinati da non contenere anche elementi interpretativi di ordine più generale, cioè da non essere essi stessi, in certo modo, abbozzo di senso. Occorre, insomma, articolare il rapporto tra senso e significati, tenendo conto della loro distinzione di principio e del loro intreccio di fatto. E cogliere in questo intreccio il duplice fenomeno di una opposizione di principio, fino al conflitto, ma anche di una convergenza di progetto, fino all'alleanza. Proprio questo schema consente di cogliere l'unità e la differenza di etica e politica, e soprattutto questo schema rende ragione della ineludibilità dell'orizzonte metafisico. Esso infatti costituisce quel campo che rappresenta la condizione di possibilità tanto della distinzione quanto della convergenza. Senza il riferimento alla metafisica, intesa qui come il campo in cui si definiscono le condizioni generali di possibilità di quell'orizzonte di senso, sarebbe difficile comprendere il legame di protezione e di valorizzazione che congiunge i poli opposti, ma non scindibili, dell'immediatezza e della mediazione, della vita e della riflessione, del particolare e dell'universale. In questo orizzonte di senso, che permane generalissimo ma non privo di forma, sono possibili diverse soluzioni, ma convergono nel tentativo di essere modi della inclusione, che non è uguale a inglobamento, e del rispetto, che non è assolutizzazione. Intorno a questo senso generalissimo, che in certo modo già esiste, ma che esiste solo in forma, che viene alla parola solo in forma inarticolata, è intorno a questo senso che tocca alla filosofia lavorare. L'eredità del moderno e la consapevole ripresa di una tradizione entro le condizioni di interruzione in cui viviamo e a cui non possiamo sottrarci, potranno costituire le premesse per un vivere etico e un convivere politico a misura di ciò di cui vi è bisogno. La storia dell'Occidente, la storia da cui veniamo, ma di cui anche percepiamo i rischi di dissolvimento, potrà sottrarsi allora a quella profezia di declino che ha voluto leggervi un destino di tramonto. L'Occidente non è necessariamente la terra del tramonto, se non in quanto continui a consumare in modo autocentrato la propria tradizione. Così facendo, esso non solo si approssima alla fine, ma tradisce anche se stesso. E forse l'Europa, e qui mi ricollego a un punto che è emerso anche nel dibattito precedente, e forse l'Europa, che già fu culla dell'Occidente e che non è identica all'Occidente, può essere chiamata ad una nuova nascita. Resa esperta dalla propria storia, dal prezzo dei conflitti, essa incomincia, sia pure ancora solo balbettando, a trasformare la ristrettezza dei propri conflitti, dei propri confini e la diversità delle proprie lingue e tradizioni in una nuova possibilità di convivenza, in una nuova anche possibilità di pensiero. Grazie.